Infatti, leggendovi, noi faremo oggi, approfondiremo quel discorso: Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Allargheremo questa finestra, come dicono quelli bravi. E la prossima volta vedremo ancora un pochino, però, di allargare un po'. Arriveremo fin dove si tocca, ecco, perché dove non si tocca, detto in termini di bagnasciuga, si va giù di brutto, come al Giglio o come accanto alle isole, insomma, si va giù, ecco. Per cui risce un po', ci si perde. Ecco. Allora, vi leggo il brano che non avevo visto, l'ho visto ora. Come avremmo potuto essere uniti all'incorruttibilità e all'immortalità, aftarzia, niente libro, e atanasia, se l'incorruttibilità e l'immortalità non si fossero precedentemente fatte ciò che noi stessi siamo, affinché ciò che era corruttibile fosse assorbito dall'incorruttibilità e ciò che era mortale dall'immortalità, e affinché noi potessimo ricevere l'adozione filiale. Amici, il cristianesimo è questo. È questo. E allora soffermiamoci un po' su questo. Io vi leggerò un capitolo, perché non preferisco, siccome un pochino ho imparato a copiare, mi riesce abbastanza a copiare, preferisco copiare anziché confondervi le idee con sintesi improvvisate. L'unione a Dio e la partecipazione all'incorruttibilità. Voi capite che questo è il centro di un discorso, perché presuppone domandarsi: Dio ha creato il mondo perché? Dio ha creato l'uomo perché? L'uomo cosa ha fatto? Com'era l'uomo bambino quando andava a spasso il verbo di Dio? L'uomo ha peccato, che cosa è successo? Dio come ha ripreso il discorso? Come l'ha portato avanti? Gesù che è venuto a fare? E la Chiesa? E l'Eucaristia? E alla fine che succede? Ireneo si è posto questi capitoli. Se io vi leggo i capitoli di questa tesi, questa è una tesi su questo tema, è così. Incorruttibilità e divinizzazione, gnosi e incorruttibilità, la creazione di Adamo, integrità e immortalità della vita paradisiaca, il peccato e la morte, la perfezione dell'uomo e il suo cammino verso l'incorruttibilità, l'unione a Dio, l'incorruttibilità nella vita di Gesù, l'acqua e lo spirito, la Chiesa e lo spirito, Eucaristia e incorruttibilità, resurrezione della carne e incorruttibilità. C'è tutto. Però credo che sia molto meglio, ovviamente, suscitare un po' di curiosità, metterlo in circuito e poi andare oltre, perché altrimenti si sta 3 anni su questa roba. Tenete presente che nella stagione beata di allora, io sono riuscito a schedarmi tutta l'opera di Ireneo e ci abbiamo fatto 2 anni di catechesi con gli adulti. Allora, l'incorruttibilità che l'uomo aveva perduta con il peccato che ha introdotto la morte nel mondo, gli sarà restituita dal verbo di incorruttibilità che si è fatto carne ed è morto sul legno per salvare il genere umano. L'incarnazione del verbo sta al cuore della divinizzazione dell'uomo. Questo è il grande concetto, il grandissimo concetto. Lui, come dire, supera il peccato originale agganciando la natura. L'incarnazione ha iniettato le condizioni della grazia attraverso l'unione dell'umano e del divino in Cristo. Poi c'è l'appropriazione, rimane tutto il tema dell'appropriazione personale, ma è una teologia, la teologia, lui è, anche se è vescovo di Lione, scrive in greco, è di cultura greca ma non platonica. E voi riconoscete il fatto che non è platonico da come parla bene della carne. La carne. Quello che sarà poi tutto il dramma nell'epoca successiva. Lui, la sarx, la carne, è tutto un continuo perché l'ha presa il verbo, si è unita al verbo. E quindi quod non est assumptum, non est sanatum. Ciò che il verbo non prende non viene guarito. L'incarnazione del verbo è al cuore della divinizzazione dell'uomo, o piuttosto, secondo i termini di Ireneo, della sua adozione filiale, perché il figlio di Dio è diventato figlio dell'uomo, perché a sua volta l'uomo possa diventare figlio di Dio. O ancora, secondo la bellissima finale della prefazione al quinto libro, il Verbo di Dio Gesù Cristo nostro Signore, a causa della sua sovrabbondante amore, si è fatto quello stesso che noi siamo per fare di noi quello che Lui è. Avere chiarezza su perché è stato creato il mondo, perché qual è il fine dell'uomo, qual è il fine della mia vita, qual è la realtà, qual è il modo di arrivarci. Una trasformazione attraverso la grazia coltivata nella relazione e nella sequela. Una divinizzazione attraverso la grazia, che è dono dello Spirito presente in noi, coltivata nella relazione, Vangelo di ieri, le mie pecore, mie, e la sequela, l'obbedienza. Perché vivo? Per diventare come Dio. Da cosa giudico la vita? Ciò che mi aiuta a diventare come Dio è buono, ciò che mi porta via è cattivo. E si è fatto ciò che noi siamo di sostanza terrestre e mortale per fare di noi quello che Lui è, immortale e incorruttibile. L'unione del Verbo di Dio e dell'uomo in una stessa carne o una stessa sostanza è necessaria perché il Verbo possa comunicare all'uomo le sue proprie qualità, l'immortalità e l'incorruttibilità, e che l'uomo possa parteciparvi. Si è unito alla natura umana nella carne, cioè ecco l'Eucaristia. La cosa, ovviamente, è chiaro, no? Che il buon cristiano pensa che quello che noi, per noi oggi sia stato sempre, ma sappiamo su quanti elementi la teologia cristiana primitiva era ancora gracilina. L'altra volta si è visto la Madonna. C'è quella botta sulla Madonna che cambia completamente la concezione mariana, da Maria, non attraverso Maria. E poi c'è questa altra faccenda dell'Eucaristia. L'Eucaristia, come tutta la mia, uno sviluppo, lui tutto lo sviluppo tematico sull'Eucaristia non ha la finezza metafisica della scolastica con la transustanziazione. Non è un filosofo, ma il tema centrale della carne, la carne di Cristo, il corpo, l'Eucaristia è il corpo e la carne di Cristo. Poi non è che San Tommaso lo nega, va oltre più che altro per tutelare da interpretazioni riduttive, d'accordo, ma qui non è il momento di far parlare. Un autore francese di cui io mi illudo di essere diventato amico, anche se non l'ho mai vista, ma mi sono entusiasmato leggendo alcuni suoi articoli, una professoressa che insegna un po' a Lione, un po' ad Angers, e proprio con lei ne parla l'Eucaristia in Sant'Ireneo, che viene proprio dalla concretezza, cioè il contrario al Nuovo Testamento è la parola simbolo. Simbolo è una parola pericolosissima. E invece è incarnazione, è res. L'ostia non è simbolo, è corpo, è carne. Nella sostanza, dirà San Tommaso, è chiaro, bene, grazie San Tommaso, è utile. Perché dice, ti direi, carne, ma allora, ecco allora i miracoli eucaristici, perché non è che... Anche lì ci può essere chi se la canta e se la suona, ma il principio fondamentale del miracolo eucaristico è, ragazzi, è carne, non è simbolo. Ora, non mi fraintendete, soprattutto voi ascoltatori di una sera. Quell'ostina è proprio volatile, eh. Va bene, non si può mandare a mangiare le bistecche. O il panino, ma il grosso rischio di quest'ostia che diventa simbolo anziché macigno è fondamentale. Il tema del simbolo è sempre un tema molto pericoloso, perché il simbolo non esiste nella realtà, esiste nella testa. La bandiera italiana è la bandiera italiana per chi ha nella testa la bandiera dei tre colori, che è sempre stata la più bella. Ma il pane è pane per tutti. Che poi per ovvi motivi si serve l'eucaristia, non so, anche perché giustamente bisogna stare attenti agli avanzi, ai frammenti. Però la concretezza. Andiamo avanti. Ho scelto una serie di passi. Allora, la riconciliazione dell'uomo col Padre attraverso Gesù si compie mediante la comunione che abbiamo con Lui attraverso il suo corpo di carne e il suo sangue. Lui parla di una comunione che poi ovviamente il battesimo attualizza e l'Eucaristia continuamente, come dire, riporta alla sua piena verità. Perché l'Eucaristia è Cristo allo stato puro. Io non sono proprio allo stato puro, però finché, ecco, la comunione, la riconciliazione dell'uomo col Padre attraverso Gesù si compie con la comunione che noi abbiamo con Lui attraverso il suo corpo di carne, attraverso il suo sangue. Questo parallelo fra la nostra comunione col Signore e corpo e sangue indica che la comunione di cui qui si tratta è una comunione sostanziale. E ciò che noi abbiamo in comune col Verbo è, a partire dall'incarnazione, la stessa carne e lo stesso sangue. E questa comunione sostanziale della stessa carne e dello stesso sangue che fonda la nostra redenzione attraverso la carne e il sangue di Cristo e di conseguenza la nostra comunione eucaristica al corpo e al sangue di Cristo. Ciò che Ireneo, quando scrive a un amico carissimo, c'è una lettera nella De Versus Aeres, a un certo punto, gli scrive una lettera e gli dice: ricordati, amico caro, che tu sei stato riscattato dalla carne del nostro Signore e acquistato dal suo sangue. Tieniti attaccato alla testa, dalla quale tutto il corpo intero della Chiesa riceve coesione e crescita, vale a dire tenete attaccato alla venuta carnale del Figlio di Dio, confessa la sua divinità e aderisci inscindibilmente alla sua umanità. La salvezza dell'umanità si compie attraverso l'umanità del Salvatore. E chiaro che se mi fa Dio, l'umanità mi porta la divinità, va bene? Oh! Per diventare Dio bisogna entrare in contatto con la divinità, ma in contatto con la divinità non c'entro con le estasi o con i simboli o con le idee, ma attraverso l'umanità del corpo di Cristo che è la scrittura, la Chiesa, l'Eucaristia. La salvezza dell'umanità si compie attraverso l'umanità del Salvatore, la salvezza della carne attraverso la carne del Signore, perché ciò che ci tiene attaccati a Lui come il corpo alla testa è l'identità della sostanza della carne del Verbo e della nostra propria carne. E per questo, capite, Lui parla in un mondo dove la carne è uno schifo, la cultura generale. Qui non è come la Chiesa che si dice è assediata, ma da chi? Lui era assediato. A Roma erano tutti gnostici, marcioniti, comandava Marcione a Roma. C'è stato dei momenti nella Chiesa in cui l'ortodossia è stata tenuta in piedi da un Ireneo, da un Ilario, da un Atanasio. A Roma si sono sempre un po' arrangiati. Quindi è molto bello questo, in una cultura che al 99% sputava sulla carne. Ma perché sputava sulla carne? Perché se la carne non è in gioco, io posso fare quello che mi pare con la carne, no? È... E per questo la salvezza passa attraverso la confessione della divinità del Cristo. Ancora qua un altro. Riassumiamo le tappe percorse per mostrare la salvezza della carne. Ripeto, guardate, voi non sapete quante queste cose sono il contrario. Era lui che le pensava, che le diceva, capite? In un mondo che era sensibile, perché apparentemente sono più spiritualisti questi. La mente, l'illuminazione, la purificazione, l'uomo arriva alla sua autenticità. Che c'entra mi di mordere, ora io lo dico male, un pezzo di pane? A me salva ciò che io capisco, ciò che io controllo, ciò che io gestisco. Lo capite? Lui dice, tu salvi ciò che ti viene toccato e raggiunto nella fede. Il Verbo di Dio. Allora, riassumiamo. L'incarnazione del Verbo fonda l'adozione filiale, attraverso perché il Verbo di Dio si è fatto ciò che noi siamo per fare di noi ciò che Lui è. Il Verbo ha preso una carne che non è di altra sostanza che la nostra, uomo come noi, ma che è della stessa sostanza di quella di Adamo, perché la carne non vuol dire niente altro che il plasma. Il plasma, plasmare, neoectoplasma, plasma, è Adamo statuina nel soffio, quello è il plasma, il plasmato da Dio. Adamo, noi, lui, stessa storia. Stessa carne. È su questa identità della carne del Verbo e della nostra carne che si fonda la spiegazione attraverso Ireneo della ricapitolazione di Adamo in Cristo. Recapitolazione anakephalaiosis in greco, recapitulatio in latino, è un tema di cui parleremo martedì prossimo. Se c'è il ponte, pazienza, andate a fare il ponte e la valle. Ma noi facciamo catechesi e vedremo cosa vuol dire ricapitolare in Ireneo. Ricapitolare vuol dire, ricordate una parola che ha tanti significati in San Paolo, in Ireneo, che è un termine centrale, vuol dire ripartendo dal principio, cioè da Adamo, ripercorrere in salita la strada che Adamo ha fatto in discesa, ripercorrere nell'obbedienza la strada che Abramo ha percorso nella ribellione. In questa maniera l'umanità già assunta viene configurata secondo la carne e la vita del figlio e viene quindi poi restituita in tutta la sua integrità. Ma lo rivedremo la prossima volta, cosa vuol dire ricapitolazione. Come pure vorremmo vedere come si poneva Ireneo davanti all'uso dell'intelligenza per quanto riguarda la fede. E Ireneo si trovava in un mondo che riduceva tutto a intelligenza. Niente di più facile della tentazione di ridurre tutto a cuore. Ma non sarebbe stato cattolico se fosse stato così. È per questa unione del verbo e del plasma che si opera la comunione e la mescolanza di Dio e degli uomini. L'ultimo passo che ci resta da percorrere è mostrare come l'unione a Dio attraverso la comunione del verbo procura all'uomo l'incorruttibilità. Ireneo mette in rapporto l'incarnazione del verbo, la figliolanza adottiva e il dono dell'incorruttibilità in due testi del libro terzo. Il primo è diretto contro i doceti, per i quali Cristo non è uomo, ma è travestito da uomo. Il secondo contro gli ebioniti, per i quali Cristo è solo uomo. Lui ha in particolare in questo settore, voi è difficilmente immaginabile la costellazione di eresie che caratterizzava la fragile fede della neonata Chiesa. Io li paragono sempre a uno splendido fuoco di artificio. Viene su un fuoco d'artificio, vanno su 20-30 affari, no? Ecco, uno è sano, gli altri si perdono. Come ha fatto questa piccola cosa a non perdersi nella notte, accanto ad altre traiettorie più luminose, più brillanti? Perché qui ogni giorno fiorivano interpretazioni. Non è uomo perché lo sembra, non è Dio, non è, da una parte non era Dio, non è uomo, dall'altra parte non è Dio. Per gli uni Ireneo in un caso Ireneo insiste sulla realtà dell'incarnazione e sul ruolo mediatore del verbo, nell'altro sulla divinità del verbo che possiede gli attributi divini di immortalità e di incorruttibilità. Se non era Dio non ci serviva niente, se non era uomo quello che ci serviva non ce lo dava. E infatti il cuore del mistero cristiano è l'incarnazione, questo ce lo siamo detti sempre. Ora il Salvatore non è né semplicemente uomo né un essere divino senza carne. In quanto verbo ci comunica la sua incorruttibilità e la sua immortalità. In quanto uomo ce li comunica attraverso l'unione della sua carne con la nostra. Nell'incarnazione e nei sacramenti. Nei due testi, lo capite? Io vorrei tornare di nuovo qui, perché tanto si sa in che mondo si vive. L'intellettuale, io capisco i vostri simboli cristiani, non sono simboli. Perché l'intellettuale laico è condannato all'immanenza, cioè è condannato a credere che avviene solo ciò che l'uomo produce. Non gli rimane possibile che ci sia qualcuno da qualche parte che ti raggiunge e ti tocca. E questa è la nostra fede, La nostra fede non consiste nel professare solo una certa etica, una certa metafisica. Io credo in due cose. Primo, che qualcosa è successo. Secondo, che ci arriva. E quando dico qualcosa è successo, dico è venuto giù. E sostanzialmente questa cosa stasera ci è arrivata. Ora, scusate, ho proprio... ho tanti sassolini nelle scarpe. Ora, qual è la cosa più importante nella storia del mondo? Telegiornale, tutto, vicino, lontano, qual è la cosa più importante? Noi siamo invitati a dire, se vogliamo ripartire dall'ovulo fecondato di un mondo nuovo, è tutto qui. Il figlio di Maria, il grembo di Maria fecondato dallo Spirito. Se questo è vero, non solo si ha la forza per combattere il male, ma se anche il male mi vince, perde, perché io vinco, perché sono attaccato a Cristo Signore. Una caro con Lui e uno Spiritus. Perché io non posso, certo, non posso andare a cantare Sempit Deum mentre la gente muore, crepa, siamo seri, no, siamo stupidi. Però, capite, non posso seguire il mondo né nelle sue gioie e né nei suoi dolori, accompagnare, capire, ma non miscolarmi, perché la mia gioia esiste se questa povera condizione umana non arriva in qualche modo a risolversi su un piano evolutivo chissà dove, ma la mia vita raggiunge il massimo se è vero che diventa come Dio. Ciò che impedisce questo divenire è il male assoluto. Ma finché questo divenire è possibile, la vita dell'uomo ha un senso, anche sotto le bombe, anche nella disoccupazione, nelle difficoltà, nelle tragedie dell'Apocalisse. Ecco questo. Lo vedete i cardini, no? I capisaldi. Nei due testi che vi ho letto ora, si tratta dell'adozione filiale. Il primo pone la questione delle condizioni della filiazione adottiva, il secondo dona la ragione per cui il figlio di Dio si è fatto uomo. Un altro pezzo bellissimo di Ireneo, ve lo leggo. Egli ha dunque riattaccato e unito, come abbiamo già detto, l'uomo a Dio. Perché se non fosse stato un uomo a vincere il nemico dell'uomo, il nemico avrebbe potuto gridare al baro e far saltare il banco. Vi ricordate se accennavo la volta scorsa, no? Cioè, se non fosse stato un uomo a vincerlo, è come se io metto a fare il braccio di ferro un bambino con un adulto. Per forza. Non vale, l'uomo si è rovinato da sé e tu come Dio gli rimetti le cose a posto, ma nemmeno per sogno, non vale. Ve lo rileggo. Se non fosse stato altro che un uomo a vincere il nemico dell'uomo, il demonio, il nemico non sarebbe stato vinto in modo leale. D'altra parte, se non fosse stato Dio che ci avrebbe ottenuto la salvezza, noi dalla nostra unione non avremmo ricevuto nessun vantaggio. Doveva essere uomo per combattere da uomo a uomo e ha combattuto. Cos'è la croce? Ecco cosa gli è costato combattere da uomo a uomo e non da uomo a bambino. Ma se non fosse stato Dio, va bene, bravo, un eroe in più, ma a me che me ne viene? Un perdente di successo. E se l'uomo non fosse stato unito a Dio, non avrebbe potuto ricevere in partecipazione l'incorruttibilità. Perché bisognava che il mediatore di Dio e degli uomini, attraverso la sua parentela con ciascuno dei due, delle due parti, Dio e l'uomo, li portasse l'una all'altra, e all'amicizia e alla concordia, in modo che al tempo stesso Dio accogliesse l'uomo e l'uomo potesse offrirsi a Dio. Come avremmo in effetti potuto aver parte alla figliolanza adottiva riguardo a Dio se non avessimo attraverso il Figlio ricevuto da Dio la comunione attraverso questo suo Verbo, e Lui non fosse stato in comunione con noi facendosi carne? Io, la carne, Verbo vuol dire Verbo, è la sua divinità. L'uomo, la carne del Figlio, il Verbo, Dio. Ogni legame ti riporta su, recupera. E d'altra parte, se da Yerbur qua, è per questo che lui è passato attraverso tutte le età della vita, rendendo a tutti gli uomini la comunione con Dio. Quelli dunque che dicono che non si è mostrato, che in apparenza, che non è nella carne e che non è veramente fatto uomo, questi sono ancora sotto i colpi dell'antica condanna. Ora, ecco Maria. Vabbè, questo ce l'abbiamo già detto, dai, lo possiamo saltare. L'altra volta è bellissima questa cosa. L'unione e la comunione con Dio. La questione che pone Reneo: come avremmo potuto in effetti aver parte alla filiazione adottiva di Dio se non avessimo attraverso il Figlio ricevuto da Dio la comunione con Lui, e se il suo Verbo non fosse stato in comunione con noi facendosi carne? Torna la domanda. Come si sarebbe potuto stabilire? Io infatti vi ho detto qualche volta, oppure ve lo volevo dire se non dormivo, se volete distinguere lo spessore cristiano di una predica, contate quante volte si nomina Cristo o lo Spirito Santo. Allora capite che quella è una predica cristiana. Ma quando si predica solo il bene, il male, le virtù, i vizi, è una predica che qualunque moralista può fare. Se non si annuncia Gesù Cristo venuto nella carne, non si dice nulla. Si dice solo la legge, l'illusione della legge, l'ipocrisia della legge, vedi la lettera ai Romani che abbiamo ampiamente divulgato. La prima condizione è la comunione del Verbo con noi attraverso la sua incarnazione. La comunione col Verbo è prima di tutto una comunione del Verbo alla nostra carne, prima di essere la nostra comunione alla sua carne. Lui ci precede, Noi gliel'abbiamo chiesto, ma nella pienezza dei tempi Dio mandò il suo Figlio, nato sotto la legge, nato da donna. Eccolo qui, vedi, cioè il cristianesimo è questo, Paolo Ireneo. La prova che il Verbo si è fatto carne è che è nato da Maria, prendendo da lei la sua carne, la sua somiglianza, dicevamo l'altra volta, assomigliato. Il fatto, questo ne parleremo bene la prossima volta, che le modalità concrete di questo evento non siano umanamente comprensibili, dice solo, non dice che non esiste, che non è di natura umanamente controllabile, ma appartiene a un'altra logica. E questa è la fede. La generazione nella carne del Verbo, fatto carne, è da una parte il segno del sovrabbondante amore del Verbo per noi e il mezzo di unione dell'uomo a Dio. Si è fatto uomo per farci vedere quanto volentieri si abbassava, ma permettendoci con quello che lui ci dava di salire su. Quello che Tommaso d'Aquino chiamerà exitus e reditus. Metà rivelazione concerne l'exitus, cioè l'uscita da Dio, metà il ritorno. L'unione di Dio e dell'uomo si fa attraverso il Verbo fatto carne, perché essa è prima di tutto fatta, avviene in Lui, il Verbo unito alla carne, è certo. Per esprimere questa unione del Verbo e della carne, Ireneo prende il paragone molto bello dell'aratro e della falce. Cioè lui dice, che succede? C'è una, le formicoline. Allora, anche loro vengono a sentirci, come San Francesco. Allora, attenti. Oh, dunque, un momento, mi sono perso. Ah, l'aratro e la falce. Cosa hanno in comune? Che hanno una parte in legno e una parte in ferro. E la loro forza, la possibilità di esistere è che si prende la falce in mano. La falce e l'aratro. La charrue, questo testo francese, è l'aratro e la fusiglia e la falce. È lui che ha fatto... Dunque, per esprimere questa unione del Verbo e della carne, Ireneo prende il paragone dell'aratro, vale a dire del legno unito al ferro. Le bois uni au fer, il legno unito al ferro. È lui che ha fatto l'aratro e che ha portato la falce, ciò che significa da una parte la prima inseminazione dell'uomo, che fu il suo essere modellato in Adamo, e d'altra parte la raccolta del frutto fatta attraverso la mediazione del Verbo negli ultimi tempi. E questo è perché, come univa l'inizio alla fine, essendo il Signore dell'uno e dell'altro, da una parte alla fine mostrò l'aratro, vale a dire il legno unito al ferro che ripuliva la terra, perché il Verbo solido, essendo unito alla carne più debole, ad unitum carni, ed essendo fissato questo confixus, essendo fissato il legno del ferro e viceversa, in questa maniera ha potuto risolvere la situazione, ripulire la terra. Il Verbo unito alla carne è come l'aratro o la falce formato da due elementi, il legno e il ferro. Il ferro è il solido Verbo di Dio, di cui Ireneo parla di nuovo attraverso il miracolo di Eliseo, quando lo butta giù e lo tira fuori. È molto bello questo paragone dell'aratro e della falce. Unire l'uomo a Dio, mi avvio, c'ho ancora tre paginette da guardare, ma in realtà poi sono molto meno perché non le leggiamo tutte. La comunione del Verbo con noi, nell'unione del Verbo alla carne, è nello stesso tempo una unione dall'inizio alla fine, fonda l'unione dell'uomo e di Dio. Attraverso la sua parentela con Dio e l'uomo, il Verbo che sta in comunione con l'uomo facendosi carne, conduce l'uomo alla comunione con Dio. È lui che conduce l'uomo alla comunione e all'unione con Dio, dice testualmente. Il Cristo è non solo il mediatore fra l'uomo e Dio, ma è anche la guida dell'uomo verso Dio. E tutto questo prima di tutto perché è venuto verso l'uomo. Il Cristo non può essere il cammino o la via dell'uomo verso Dio se non perché ha aperto questa strada venendo verso l'uomo, l'ha tracciata a partire da dove eravamo noi. La ricapitolazione è questo: recuperare tutto quello che Adamo aveva negato, riaccogliendolo nell'obbedienza e ricostruendolo da capo. L'unione dell'uomo col Cristo non si ferma al Cristo, ma conduce l'uomo all'unione con Dio. In cosa consiste l'unione con Dio? E qui cominciano i grandi... Ve lo leggo in latino? Sì, sì, lo sentite. Vuol dire... come si può vedere l'uomo unito a Dio? Coniungi Deo, essere congiunti a Dio. Capere patrem, afferrare il padre. Erere, facere, et... Mamma mia, non ci vedo. Ad unire Deo. Ecco, agire per fare compattare e stringere unito l'uomo a Dio. Vedere e afferrare Dio. Afferrare e portare Dio. Comunità e unione con Dio. Essere uno con Dio. Questo è portare Dio, eccetera. Questa è la grande meraviglia. Il Padre porta il... Cosa vuol dire portare il Verbo? Cosa vuol dire per l'uomo portare Dio? Qui è bellissimo. Il Padre porta il Verbo e il Verbo è portato dal Padre. Questo rapporto di intimità espresso dal Verbo portare esplicita, secondo la citazione di Ireneo, ciò che si chiama la formula di immanenza in Giovanni, cioè io sono nel Padre e il Padre in me. Io porto il Padre quando il Padre è in me. Portare il Padre vuol dire portarlo dentro. Capite com'è bello? Il Padre porta il Verbo è portato dal Padre. Questo rapporto di intimità espresso dal Verbo portare, fere in greco, ferre in latino, esplicita, secondo la citazione di Ireneo, ciò che si chiama la formula di immanenza. Io in voi, voi in me, io nel Padre, il Padre in me. Io sono. Ora, è a una tale intimità con Dio che l'uomo è chiamato nell'adozione filiale attraverso l'incarnazione del Verbo. Come il Padre porta il Figlio, l'uomo nella sua adozione filiale porta, coglie, abbraccia e tiene con sé il Figlio di Dio. Citazione. Il Figlio di Dio è divenuto Figlio dell'uomo affinché attraverso di Lui noi riceviamo l'adozione filiale, portando l'uomo, afferrando l'uomo, abbracciando l'uomo, il Figlio di Dio. Questa stazione, questa frase portare Dio vuol dire coglierlo, afferrarlo, abbracciarlo, tenerselo stretto. Ora, il modello della creatura che ha portato il suo creatore è Maria. Qui è bellissimo, ve lo voglio leggere, c'è un pezzo mariano stupendo. Siamo nel secondo secolo. Allora, tante cose sono da rivedere, da correggere, anche se non vi piace le correggiamo e le cambiamo. Però, una certa svalutazione della Madonna, non teorica ma pratica, un po' c'è sta, o fatica a capirla. Vabbè. Come un elemento accessorio, devozionale. Se è introdotta così, bene. Non... Onestamente, il culmine della devozione alla Madonna non sono le litanie, è il rosario, ai misteri. Perché le litanie sono come sei brava, come sei bella, come sei brava, bla 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 bla. Il rosario è che grandi cose Dio ha fatto in te. Che grandi cose. L'Annunciazione, la festa di Elisabetta, la nascita. Tanto più si loda Maria quanto si esalta l'opera di Dio in lei e il suo ruolo all'interno dell'opera di Dio. Io credo che tanta gente sta facendo pace con Maria da questo punto di vista. Il Verbo è stato portato attraverso la propria creazione che lui stesso a sua volta porta. Il Verbo è stato portato attraverso una sua creatura, creazione, che egli a sua volta porta. E Maria ha portato il Verbo che ha preso carne nel suo grembo, istruita della buona novella dal discorso dell'angelo, in maniera di portare Dio ubbidendo alla sua parola. Il Verbo è stato portato due volte, attraverso Maria e attraverso il legno. Maria ha portato il Verbo attraverso la sua obbedienza alla parola di Dio e il Verbo è stato portato attraverso la sua obbedienza sul legno. A questo punto io chiederei se il nostro buon Anderson va nel mio ufficio e nel divano prende il librone grosso con le poesie latine. Concludiamo leggendo il dialogo fra Maria e il legno della croce che abbiamo letto la sera del Venerdì Santo, che sarà una bomba, è un testo incredibile. Oggi l'ho letto alle mamme che hanno perso i figli, è stata una meraviglia. Le ho messe a litigare con la croce, come Maria. E credo che valga la pena concludere così. Poi la prossima volta vedremo, ripeto, l'intelligenza e l'affettività nell'atto di fede, la ricapitolazione, vedremo altre un paio, due o tre cose, poi andremo avanti perché se no ci si insabbia, questo è veramente molto difficile. Tanto un concetto l'abbiamo ribadito sufficientemente, la fede è questione di contatto, non di interpretazione. Di interpretazione, lo capite? È diretta la linea, incarnazione, chiesa, l'omelia di stasera, di due parole su Pietro a Jaffa, Maria, chiesa, Eucaristia. La concretezza. Io ho bisogno di essere toccato. Non siamo un club di intellettuali che evaporano, ma siamo raggiunti laddove, in quello che era il segno della nostra condanna, diventerà il mezzo della nostra salvezza, la carne. Perché così agisce Dio. La carne è il segno della nostra povertà, perché noi siamo mortali per la carne, peccatori per la carne, limitati. Quindi la carne è il segno della nostra, come la croce è il segno del suo fallimento. Ma così come la croce è diventata lo strumento della sua vittoria, così la carne diventa lo strumento della nostra salvezza. Il cardine della salvezza, dirà il buon Tertulliano pochi decenni dopo. Caro salutis cardo.
Come dice Giovanni, il pane sono vita, il pane è la mia carne per la salvezza del mondo, la mia carne.
Anche infatti il Vangelo di Giovanni, che è ritenuto il Vangelo simbolico per eccellenza, è il Vangelo dei sacramenti come nessun altro. Il battesimo con Nicodemo, il matrimonio, tutto. No, ma tutto il Vangelo di Giovanni è tutto di una concretezza incredibile. Unisce il livello della profondità con la concretezza della mediazione sacramentale. E infatti tutta la teologia di Giovanni, chi è l'anticristo, chi è quello che nega Cristo venuto nella carne? Le lettere di Giovanni sono tutte incentrate su questo. Ora vediamo, vi leggo questo breve, è una breve poesia, tutto sommato, se, è, le prime volte si leggono sembra più lunga, ma in realtà è molto più breve. Grazie, sei un angelo. Eccolo qui. Allora, c'è il latino in francese, io lo leggo in francese perché è un po' più semplice. La Madonna parla. O croce, vengo a lamentarmi da te, perché si è dovuto ritrovare su di te, è dovuto fiorire da te un frutto che non è il tuo. Quello è il frutto che io come vergine ho generato. Non ha niente a che vedere con i vecchi frutti dell'albero gustato da Adamo. Il frutto intatto della mia matrice non deve venire da te, perché lui non ha nessuna parte alla colpa. Perché colui che non lo merita deve essere sospeso alla croce? Ma com'è che non ha avuto orrore di te, che sei uno strumento per punire colpevoli? Perché lui deve pagare ciò che non ha rubato? Perché tu vuoi servire da strumento di espiazione a chi non ha fatto nulla di male? A colui che fece dono della vita non gli è dovuta la morte? E perché tu allora gli offri la coppa della morte? Maria alla croce. La croce, tu servi per i supplizi dei criminali, per il castigo delle colpe. La giustizia umana ti ha istituita. Perché allora la tua cattiveria ha associato il giusto ai peccatori, la virtù ai vizi? In ricompensa del bene gli è dato il castigo, in ricompensa dei benefici l'offesa, in ricompensa del bene che ha fatto l'oltraggio. Ai criminali che sono appesi su di te, agli omicidi, ai ladri, è inflitta la maledizione. Al giusto, pieno di virtù, adornato di grazia, è dovuta la benedizione. Che ti riguarda che mio figlio stia attaccato a te? Che c'entri tu con mio figlio? Perché la vita è tenuta in ostaggio dalla morte e il modo di essere della vita deve essere lasciarsi svuotare di se stessa? Comincia la saggia croce a rispondere a Maria, tipo il Cristo di Don Camillo. O Vergine, io ti rispondo. Sia chiaro, io a te devo il massimo dell'onore e dell'ammirazione. Se io risplendo, risplendo del tuo fiore. Se io gioisco, gioisco del tuo frutto. Io dovrò restituire quello che ora intrattengo. Sopporto con gioia un dolce fardello. Possiedo in questo momento il frutto più dolce. Però Maria, lui fu generato per il mondo, non per te. Se non ha meritato la morte, ti posso assicurare, ha deciso lui di morire. Per sopprimere la morte attraverso la morte. Ha opposto l'albero ad albero, no? La croce all'albero del giardino, del bene e del male. Ha pagato ciò che non aveva mai rubato, ma così liberava i debitori. Con Adamo la vita era stata distrutta, lui l'ha restaurata. Attraverso di lui la vita vincerà sulla morte. In Toscana si dice una macchia, un cespuglione con le spine, eccetera, non produce grappoli d'uva. Ma se per caso una piccola vite germina lì e in mezzo ai rovi c'è un po' di uva, che colpa ce n'ha l'albero che lo porta? È vero, non sono stato io a generare il tuo frutto, ma quando mi si è offerto non l'ho potuto respingere, in modo che la sua sofferenza mettesse fine al peccato. Da te, Maria, l'ho ricevuto mortale, a te lo restituisco immortale, perché nella morte germini la vita. Tu sei la vigna, tuo figlio è il grappolo. Cosa c'è di più appropriato, Maria, al grappolo che il torchio dove è premuto e schiacciato? Perché la pressione deve essere molto forte, altrimenti che vino si arriva a bere? Che ne sarebbe di grappoli d'uva che anziché venire ben torchiati venissero accarezzati? Che sarebbe Cristo se fosse stato trattato con le carezze mentre l'umanità sprofonda nella morte? Molti che si ritengono giusti hanno da ridire sul tuo figlio e mi guardano storto, ma dopo averti confidato, ma dopo aver chiacchierato dolci con te, con i loro peccati, l'hanno posto su di me, capito? Povero Gesù, con la Madonna quasi ti scusi, però poi me l'hai dati a me, il carico dei peccati. E loro, se vogliono trovare tuo figlio, non lo troveranno fuori di me, lo troveranno sulla croce. E lo cercheranno su questo trono e lo gusteranno nelle mie braccia, il tuo frutto che toglie la sete più grave. E qui finisce. Piace? 1200. L'ha scritto un autore francese, no, 1100, fine 1100, contemporaneo di San Francesco più o meno. Si risente un po' il tono dei Laudari, umbri e cortonesi. Certo. No, è di una profondità spirituale molto bella. Amici, compagni e camerati, ci vediamo martedì, va bene?